try to put us to death.
Talking about my generation,
just because we get around.
Talking about my generation,
things they do look awful.
Aveva una trentina d'anni Jairo Daghini nel 1968, l'anno del maggio francese, che lui visse a Parigi portandone poi in Italia e nella Svizzera italiana riflessioni teoriche e insegnamenti politici. Filosofo, è stato professore a Ginevra, Jairo Daghini è uno degli artefici dei movimenti politici della sinistra radicale extraparlamentare della fine degli anni 60, inizio anni 70. Il suo nome è legato alle correnti di pensiero del marxismo operaista e al movimento potere operaio quanto quelli di Toni Negri e Oreste Scalzone. Attivista politico ma anche teorico dunque, con particolare riguardo per i movimenti sociali e la dimensione filosofica dello spazio urbano in primis. Di famiglia operaia ticinese e agli inizi lui stesso operaio, Daghini si è formato intellettualmente con Guido Pedroli e Virgilio Gilardoni e poi in Italia con personalità del calibro del filosofo Enzo Paci o in Francia con maître à penser quali Félix Guattari o Gilles Deleuze. Jairo Daghini ci ha ricevuti per questo incontro nella sua bella vecchia casa che dà sulla Melezza a Cavigliano. Jairo Daghini, buongiorno.
Buongiorno.
Cominciamo con un tuffo nella storia, la grande storia, che è anche in parte, come sentiremo, la sua storia, il 1968. Sul 68 si sta dicendo molto in questi giorni. Sul 68 lei ha scritto un libro con Sergio Bologna e leggerei soltanto le prime righe sulle quali poi vedremo di capire un po' la sua posizione e anche quello che lei faceva in quegli anni. Dice questo lei: niente a marcorde, solo per dire com'è andata che mettiamo giù queste note, per dire quanto eravamo esaltati e quanto riuscivamo a mantenere la mente fredda. Sembra quasi un ossimoro, no? L'esaltazione e la mente fredda.
Ma l'esaltazione e la mente fredda perché la realtà era esaltante e la mente fredda era cosa riuscire a fare là dentro in modo da modificare le cose che ci portavano a ribellarci. Perché questa è la cosa grossa di quegli anni. Del resto anche il ricordo che ho direttamente di quell'esperienza. Noi siamo stati, Bologna ed io, un mese, il mese di maggio, anzi un mese e una parte del giugno a Parigi. Alcune immagini molto forti di quei giorni. E lo shock che abbiamo avuto quando siamo arrivati lì, cioè una intera metropoli che girava per le strade, parlando animatamente, degli sciami enormi di persone che parlavano animatamente in amicizia, discutendo così via. Sulle strade una infinità di gente in tutte le composizioni di una società. Gli operai evidentemente che erano usciti dalle fabbriche, moltissimi studenti evidentemente e poi tutti i mestieri. E soprattutto la cosa che mi aveva molto colpito allora era i mestieri della cura, i medici, gli infermieri, le infermiere, tutte le persone che lavorano nella cura dell'altro. Non solo le persone che producevano gli oggetti, no? Le merci, ma che facevano la cura. E poi il lavoro intellettuale, cioè il lavoro cognitivo che era comparso nelle strade. Parlo ancora a quel tempo di tutti quelli che lavoravano nelle università, nei giornali, nella comunicazione. Tutte queste componenti di vita, di esistenza e di lavoro erano nella strada.
Uno degli slogan, e riprendo un po' il concetto finale che lei ha espresso, uno degli slogan era «Su le pavé, la plage», no? Lei parla di vita. È qualcosa che sembra un po' ingenuo per certi versi, è rimasto, era un'espressione di, soprattutto direi di una classe studentesca più che della classe operaia, però era una ribellione contro l'autorità, contro certi vincoli, contro la morale, più che una rivendicazione strettamente economica, potremmo dire marxista.
Ma è lì che avviene un salto che è, secondo me, il salto vero del marxismo, perché Marx, il grande Marx, è quello che ci ha raccontato qualche cosa che aveva a che fare con il fondo stesso dell'esistenza e non solo del salario. Comunque, questa frase è una frase profonda, direi, e che rappresenta molto bene l'incontro che avviene tra operai e studenti, tra mondo della produzione industriale e mondo della produzione della vita. Il salario e la spiaggia. In realtà è il rapporto tra lavoro dell'industria e lavoro vivo, lavoro per riprodurre la vita. La plage è la vita. È l'irruzione del lavoro vivo, cioè è l'irruzione nella pratica lavorativa della produzione del lavoro vivo, cioè di che cosa? Ma della sensibilità, degli affetti, dell'intelligenza, dell'immaginazione, della memoria dentro la pratica lavorativa. Il lavoro vivo, il lavoro cognitivo che si agglutina con il lavoro industriale. Gli operai e gli studenti che si mettono assieme costruiscono un'altra figura umana, un'altra antropologia. E l'importanza di quegli eventi è stata la invenzione antropologica di un altro modo di vivere.
Leggevo recentemente un'analisi del filosofo francese Michel Onfray. Secondo lui il 68 ridotto all'osso era una ribellione contro la cultura giudaico-cristiana, contro l'autorità, contro la morale, piuttosto che un ribaltamento dei rapporti di potere, come potrebbe invece vederlo qualcuno di scuola marxista come lei.
Direi che è una lettura riduttiva, non molto interessante. Del resto il 68, anche quel tempo lì, è stato un momento di passaggio nella storia immensa della storia della vita, no? Abbiamo avuto molte rivoluzioni prima che sono andate male, molti eventi, e il 68 è un momento di passaggio dove tutta intera una società viene rimessa in gioco. La cosa che per me è molto importante è che ogni volta che avvengono questi grandi eventi è una costruzione, è un ribaltamento di qualche cosa di antropologico, cioè della forma stessa dell'esistenza dell'umano parlante, dell'animale umano parlante, che in quel momento cerca di darsi un'altra forma, un'altra storia, un'altra esistenza.
Allora, ritorniamo alla sua vita. Dunque, lei ha passato oltre un mese a Parigi. Prima di andare a Parigi, lei era in Italia?
Sì, ero in Italia, facevo una pratica culturale all'università. Sono stato allievo di Paci, che è stata una grande figura, no, del rinnovamento.
Enzo Paci,
del rinnovamento filosofico italiano. E nel medesimo tempo, in Italia, partecipavo a dei movimenti di intervento politico, a degli organismi come Classe Operaia e così via. Con Marco Tronti cercavano di far passare in Italia una nuova visione del lavoro operaio, della condizione operaia lavorativa, no, dentro la società. Con Paci c'era il portare in Italia della grande esperienza fenomenologica husserliana, no, dove veniva valorizzata moltissimo all'interno del pensiero filosofico la dimensione della Lebenswelt, cioè la vita del mondo che era alla base del pensare, dell'agire e della prassi filosofica, diciamo così, per andare un po' veloci, rovesciando un atteggiamento filosofico precedente dove prima erano date le essenze, le categorie, la descrizione delle forme dentro cui poi l'essere umano doveva agire e conformarsi a queste cose. Paci porta, con la crisi di Husserl e soprattutto con i suoi libri e le sue cose, il rovesciamento di questo, porta davanti la complessità storico-esistenziale e filosofica della Lebenswelt, della vita del mondo, che è lei che crea le categorie, le forme, le scienze e le cose, e che continuamente le modifica per cercare di far fluire, di far divenire se stessa come vita del mondo e non come applicazione di una categoria già data. Su questo abbiamo inserito noi, suoi allievi, ma anche il mondo dell'intervento politico, cioè con Tronti, con altre figure, abbiamo inserito il lavoro e l'incontro, il lavoro di una prassi filosofica che diventava una prassi politico-produttrice legata al mondo operaio. Cioè abbiamo fatto incontrare tutto questo lavoro filosofico, che implicava anche uno studio del marxismo, questa prassi filosofica, con una prassi politica legata al lavoro e alle fabbriche, e quindi con il conflitto che gli si apriva.
In quegli anni naturalmente le fabbriche erano piene di operai. Torino, lei è stato a Milano, a Torino, c'erano incontri con dei grandi intellettuali di quell'epoca, poi ne parleremo, alcuni erano poi coinvolti in una lotta politica, ha fatto discutere anche molto, no? Pensiamo a Toni Negri per esempio. E al tempo stesso il mondo operaio sul medio-lungo periodo era un mondo destinato a ridursi, cioè a perdere in fondo un po' la centralità sulla quale voi avevate basato il nocciolo della teoria filosofica.
Diciamo una cosa, e magari torniamo un istante ancora al 68. L'esperienza che facciamo con Bologna a Parigi è quello di un grande movimento, di una messa in discussione del modo di vivere di una grande metropoli che viene sfasata completamente e reinventata nei comportamenti. Di quell'esperienza, dell'incontro, di questo cambiamento di esistenza, di questo incontro operai e studenti, lavoro industriale e lavoro intellettuale, noi abbiamo voluto prenderlo come una specie di sollecitazione per portarlo in Italia. Perché in Italia era in corso un grande movimento, un grande sollevamento nelle fabbriche, non solo alla Fiat, ma a Porto Marghera, ma anche nelle fabbriche del centro Italia, eccetera, eccetera. Di quell'esperienza di Parigi abbiamo fatto un atto politico, abbiamo lavorato per far sì che l'incontro tra operai e studenti in Italia, a Torino, a Porto Marghera, nel Veneto, a Roma, si realizzasse in una prassi politica. E per alcuni anni è stata la nostra grande avventura. Insomma, per noi il 68 di Parigi è diventato il lungo 68 italiano dal 69 al 70.
Il 69, per i nostri ascoltatori, ricordiamo, se non sbaglio, nasce Potere Operaio.
Sì.
I nomi sono il suo, Oreste Scalzone, altri. Come nasce? Come vi siete ritrovati?
Nasce Potere Operaio e Lotta Continua. Perché
due movimenti, sì, che poi dopo
nascono assieme. Potere Operaio nasce con il raggruppamento di una serie di studenti politici e tecnici che vengono da diverse regioni, da Padova, da Porto Marghera, da Milano, da Torino, dove noi, da Bologna, da Roma. Lei mi diceva alcuni nomi, allora penso da Padova e da Porto Marghera vengono Toni Negri, da Milano siamo Bologna ed io, da Torino Alberto Magnaghi per esempio, da Pisa Sofri, che poi farà con altri pisani e con altri torinesi Lotta Continua, con Viale e così via. Siamo in molti che viviamo questi anni magici, secondo me, del lungo 68 italiano, e siamo in molti che poi formeranno diversi gruppi, Potere Operaio a cui ho appartenuto, Lotta Continua, Sofri, Viale e gli altri, e poi anche Avanguardia Operaia più sindacalista, no? Insomma, molti gruppi che caratterizzano questa storia di movimenti che cercano di realizzare l'incontro con i lavoratori dell'industria, ma in fondo, come già è venuto a Parigi, in tutte le sezioni, no, del lavoro, e che cercano di riempire un vuoto che i partiti della sinistra avevano lasciato. I partiti della sinistra, penso al PC e anche ai socialisti, che non capiscono chi siamo noi, chi sono questi studenti.
Ma gli operai lo capivano, perché gli operai, sì, non vi hanno seguito in fondo.
No, i partiti non capivano quello che noi facevamo e continuavano a dire che era un'operazione di destra e di improvvisazione. Gli operai sì, lo capivano, perché ci sono stati i grandi scioperi, i grandi movimenti dal 69 al 77 ed è stata una cosa, insomma, importante. Secondo me è stata l'ultima grande stagione politica dell'Italia. Pensate a dopo e a come siamo arrivati a oggi, a quale bassezza di comportamenti, di immaginazione, di eticità.
Io le propongo di fare un tuffo indietro rispetto al 69, poi ci torniamo con tutte le diramazioni, tutte le problematiche che si sono poste in quegli anni, però lei, che è filosofo intellettuale, in realtà lei è cresciuto come operaio, di famiglia operaia, con una prassi operaia, poi a un certo momento si è detto Jairo Daghini, più che un operaio, un intellettuale. Cosa è successo a un certo momento?
Sì, io sono nato da una famiglia operaia in Ticino, sì, poi ho fatto l'operaio anche, ho lavorato per alcuni anni.
Cosa faceva?
Io lavoravo nell'aria e nell'acqua, nei tubi dell'aria e dell'acqua. Quando ho lavorato su Cambleo e negli impianti idroelettrici della Maggia, lavoravo e portavo l'aria e l'acqua dentro le gallerie, dentro gli avanzamenti. Quindi lavoravo col tubo, no, con la fiamma ossidrica, insomma, ho fatto tutte queste cose. E quindi ho partecipato anche a questi grandi lavori, no? Dove mi sono fatto un'esperienza, naturalmente, oltre che operaia produttiva, anche politica, perché lì vedevo come erano sfruttati questi operai. Ero giovane operaio e negli ultimi anni degli apprendisti mi sono anche inventato una compagnia teatrale ad Ascona. Abbiamo fatto degli spettacoli al Teatro San Materno e abbiamo messo in piedi un atto unico di Kafka, no? Il guardiano della tomba. Abbiamo messo in piedi un atto unico di Tennessee Williams sui vagoni e sulle cose. Quindi fin da quando ho fatto l'operaio e così via avevo, come si dice, un'inquietudine di tipo sensibile estetico.
Ecco, a livello politico tra l'altro lei è stato influenzato da Guido Pedroli, dunque, che aveva scritto La socialismo nella Svizzera italiana, Guglielmo Canevascini, dunque diciamo delle visioni molto socialdemocratiche.
Io in Ticino allora come amici e come maestri ho avuto Virgilio Gilardoni, comunista, e Guido Pedroli, socialista di alto intelletto, non tanto quindi socialdemocratici. Canevascini,
però, diciamo, rispetto al potere operaio, diciamo, sì, erano molto moderati.
Sì, ma il potere operaio verrà dopo, 10-15 anni dopo. Allora io ero giovanissimo, avevo 18-20 anni, no? E le persone che mi hanno insegnato molto e che mi hanno anche aiutato a studiare, perché sì, è vero, ho fatto la maturità da solo, ho fatto anche il maestro per un anno o due in Ticino, esperienza fantastica, no? Sono stati Virgilio Gilardoni
e Guido Pedroli.
Sì, e Guido Pedroli. Gli architetti anche Enrico Filippini, che a quel tempo aveva poco più anni di me ed era già però un giovane pieno di idee.
Un intellettuale.
Ecco, sì, un intellettuale. Un altro che mi aveva molto impressionato era Peppo Brivio, l'architetto, un architetto anche lui aperto su una visione internazionale dell'architettura moderna, no? Del movimento moderno. Insomma, erano questi personaggi che mi impressionavano.
L'impulso intellettuale, l'impulso politico anche, la portano a considerare il Ticino, la Svizzera un po' chiusi ed andare in Italia, no? Viene trasportato così con enfasi in Italia, a Milano in particolare.
Sì, cioè era Milano, era l'Italia che mi attirava. E qui poi c'è un bel paradosso da raccontarle. A Milano pensavo, ah sì, il Partito Comunista, no? Mi sono preparato di sera per fare la maturità, fatta la maturità vado a Milano. Allora vado a Milano, prenderò contatto col Partito Comunista, no? Entrerò anche lì. E invece a Milano gli incontri che io faccio non sono col Partito Comunista, sono con Mario Tronti, uno del Partito Comunista che però era critico nel Partito Comunista, con Alquati, uno studioso del lavoro, in modo critico alla Olivetti, no? Incontro loro, e l'incontro con loro, e l'incontro che faccio con Classe Operaia, la rivista e così via. E questo non mi porta più ad andare con il Partito Comunista, ma subito a partecipare ai gruppi che criticano il Partito Comunista, che pensano a un'altra prassi marxista, a un'altra prassi politica. E io arrivo in Italia e non c'ho casa, naturalmente, non avevo anche neanche molti soldi. Allora per un mese sono stato ospitato nella casa di Enrico Filippini e lì lui aveva questa casa in Viale Maino dove stavano lui e un paio di studenti assieme, una specie di seminterrato. Lui mi ha ospitato per un mese e io dormivo su un materassino e poi cercando affannosamente finalmente ho trovato una grande casa in via Sirtori, su al quarto piano, 7-8 stanze con una grandissima terrazza, e subito l'ho presa perché nel medesimo tempo io avevo conosciuto altri studenti e altre cose lì, eravamo in diversi famelici a cercare delle case, no? E subito via Sirtori è diventata un appartamento che subito ha raggruppato studenti di filosofia, quadri politici. Filippini è venuto un mese dopo, un filosofo che era già assistente di Paci, Guido Davide Neri, e poi anche un altro assistente di Paci che già stava scrivendo lì, Giovanni Piana. E diventiamo fin da subito in questa casa con una grandissima terrazza e 7-8 camere, una comunità di tipo filosofico, politico, esistenziale, no? Che poi si modificherà e cambierà, che diventerà un punto di riferimento proprio nel modo di vivere anche e non solo nel modo
di pensare, di riflettere. Sì, sì. Era anche luogo di incontro di una cultura letteraria alternativa, credo, sì, no? Lei sì. Poi era legato, è legato a dei grandi personaggi diciamo del gruppo 63, poi Nanni Balestrini, questi personaggi che avevano una visione di rottura nella cultura.
Sì, sì, soprattutto, sì. In via Sirtori facevamo incontri proprio nel senso in cui lei diceva, di tipo politico-culturale esistenziale. Mi ricordo anche cose bellissime, per esempio veniva lì ogni tanto a cantare sulla terrazza Katy Barberian, poi sono passati lì anche per discussioni e così via, sì, anche Berio, Eco, per esempio.
Sanguinetti, forse.
Sì, Sanguinetti e Balestrini, no? Nella musica, per esempio, abbiamo avuto incontri con Demetrio Stratos e degli Area.
Cantante degli Area.
Sì, teorico della voce, no? Quello che cantava con diverse voci nel medesimo tempo.
Proponiamo ai nostri ascoltatori di sentire un estratto.
So che se fossi pazzo e dopo internato approfitterei di un momento di lucidità. Lasciate il mio delirio, mio unico martirio, che faccia fuori meglio un dottore, sì un dottore. Credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella finalmente, lasciato in pace, tutto tace. So che se fossi pazzo e dopo eternato apro.
Oltre a Demetrio Stratos, nell'esperienza, come dire, politico-immaginativa, in via Sirteli facevamo delle letture comuni del Capitale di Marx, no? Una esperienza importante, no? La parola detta e scambiata.
Qualcuno l'ha letto il Capitale, si dice che nessuno ha mai letto il Capitale, qualcuno invece l'ha letto.
Non siamo riusciti a leggerlo, insomma, non sono riuscito a farlo leggere a tutti. Ci preparavamo singolarmente su dei pezzi di cui facevamo relazione e che poi veniva discusso, no? E quindi alcuni hanno dovuto lavorarlo, uomini e donne, perché c'erano anche molte donne che partecipavano a queste letture.
Lei in quegli anni insegnava?
Sì, in quegli anni dunque mi ero laureato su Sartre con Paci e avevo cominciato a insegnare, ero uno degli assistenti del gruppo di Paci che lui ci faceva insegnare e seguire le cose. Ancora su Filippino un'altra cosa vorrei dire, aveva portato la narrativa tedesca di avanguardia in Italia. È quello che ha portato Günter Grass, Max Frisch e poi anche Uwe Jonsson, no? Le congetture su Jacob, che è stata una invenzione quasi di Filippini, oltre ad aver tradotto Benjamin.